tutte le dottrine di questo mondo, io ho fatto una lezione in un posto, diciamo, dove mi hanno pregato tutti i voli da dare, che non è usuale, diciamo così, comunque una la massoneria di Cagliari mi aveva chiesto di fare un intervento a un convegno dove partecipavano le personalità, diciamo, religiose più importanti d'Italia delle varie regioni, su appunto sulla su quello che qual è l'opinione del buddismo su questo argomento. Allora io ho fatto, dato l'insegnamento di mia madre, una disquisizione sui termini con i quali viene definito in tutte le dottrine, in tutte le religioni, in tutte le filosofie. E comunque non c'è filosofia, religione che abbia calpestato il suolo di questo mondo dove il nome di Dio, il nome del Dio, in maniera diretta o indiretta, non abbia a che fare con la luce, con la luce, con la luce. Questo è il primo concetto, cioè qualunque essere umano vissuto in questo mondo che abbia avuto un'idea in qualche modo spirituale, religiosa, abbia fatto un certo itinerario mentale, poi prima o poi si è trovato con questo incontro, con questo problema della luce. Poi naturalmente, siccome noi perdiamo il senso delle cose, perché le parole, laddove non sono studiate con attenzione, purtroppo studiare le parole, la formazione dei fonemi, dei morfemi, l'etimologia e tutto il resto costa molta, molta, molta fatica, e la maggior parte delle persone non vuole assolutamente fare fatica, insomma, fare sacrifici, e allora naturalmente si preferisce assimilare la parola senza capirne il significato. Ma tutte, diciamo, le principali filosofie, religioni in questo mondo descrivono comunque qualche cosa che ha a che fare con la luce e con la compassione, che viene chiamata in termini diversi a seconda della dottrina di provenienza, secondo appunto l'etimologia prevalente del luogo, ma viene usata la parola misericordia, ma voglio dire, in fin dei conti, voglio dire, è la stessa cosa all'incirca, in quanto la compassione non è altro che l'estrema espressione della mente e del cuore. E in latino cordis cuore vuol dire, per cui misericordia appunto vuol dire così l'emanazione dal cuore verso coloro che si trovano in condizioni di miseria, che come voi sapete può non essere solamente una miseria di carattere materiale. Per cui ogni tipo di filosofia ha avuto contatto con la luce, in qualunque espressione si voglia tenere. Dal nostro Dio, per dire, Dio è una parola che nessuno sa che cosa vuol dire, se non fosse che in latino la parola divus, appunto, che è più prossima al sanscrito, vuol dire appunto luce risplendente. Noi definiamo appunto un divo del cinema, no? una star, appunto. Cosa significa star? Significa stella. E che cosa c'è più brillante di una stella? Nulla. Allora naturalmente questo Dio deriva appunto dalla parola divus, e poi ancora prima dalla parola deus, ho scritto devos, che appunto significa sempre luce risplendente, da cui deriva la parola che voi avete sentito tante volte nel sanscrito, usato nel buddismo, gli dei, no? Si chiamano deva, da cui la lingua degli dei, dei serpenti, che è quella il sanscrito con il quale questo è scritto, deva magari, per dire, e così appunto lo stesso la parola Dieu, Dieu in francese, che appunto ha la radice di vive, proprio che è la radice della luce risplendente. E così non voglio perdere altro tempo, ma anche la parola God, la parola Allah, cioè il Signore, il Dio di luce, no? Il supremo, il misericordioso, la parola legata nell'antico ebraico, si usavano molte espressioni per definire il Dio, ma sulle prime si usavano espressioni, diciamo, tipo sciamanico, cioè come Adonai, per dire, che vuol dire colui che manda la pioggia. Chiaramente potete capire, uno che è un contadino, una persona non voleva altro che un Dio rappresentato in quel modo. Ma la vera parola con cui si rappresenta è la parola El, da cui l'ho detto altre volte, arriva anche la parola Cagliari, che vuol dire Car-El, città della luce. Andate a vedere, ad esempio, non so, tutte le parole dei nomi che noi spesso usiamo di questa lingua semitica, Daniele, Emanuele, Ezechiele, Gabriele, Michele, sono tutti nomi che hanno la radice finale El, che vuol dire appunto Dio o luce risplendente. Tanto che, ad esempio, quando siccome c'è stata sempre l'idea in tutte le religioni, in tutte le filosofie, dello scontro titanico tra la luce e le tenebre, presentato come uno scontro tra la luce e le tenebre, alla fine la luce prevale sempre. Però, a voler guardare più profondamente, non è uno scontro solo tra la luce e le tenebre, ma tra la luce e la luce, cioè tra la vera luce e la falsa luce. Io, che purtroppo, come voi sapete, esattamente ho gravi problemi di vista, quelli che hanno gravi problemi di vista hanno delle luci che si accendono, no? Nei loro occhi, e che si sostengono le luci lampeggianti, molte volte hanno colore bianco, colore verde, colore violetto. Quella non è la vera luce, è una falsa luce, è una falsa luce. La vera luce è quella che appunto abbiamo quando abbiamo una visione distinta, eccetera. Ecco, per dire, la parola Michele non è altro che un interrogativo dell'antico ebraico, che vuol dire Mikaelohim, chi è più forte della vera luce, della luce appunto risplendente di Dio, no? Da cui appunto colui che portava la falsa luce, che conserva ancora il nome, Lucifero, che vuol dire in antico latino luce in fero, cioè colui che porta la luce. Fero, ad esempio, è la stessa, vuol dire conduttore della luce, da cui va per dire la parola Führer, per dire, per esempio, è assurdo, ma purtroppo è così. Allora c'è la luce vera e la falsa luce. Allora, quando noi facciamo esperienze, si chiamano foti, che è scritto con una sola T, perché fotos nell'antico greco significa luce, e la nostra è una religione tipicamente di luce. Però non è tutto quello che compare è luce, perché c'è la falsa luce, ci sono le allucinazioni, ci c'è la vera luce, la chiara luce e la luce fondamentale. Ce n'è abbastanza, come vedrete, per fare una lunga lezione, una lunga meditazione dopo che il Geshe se ne sarà andato. Ma questa luce è nient'altro che la luce che, secondo tutte le dottrine, rappresenta l'essenza di questo universo. Questa noi luce la chiamiamo la chiara luce, si dice in tibetano Ozen, lo vedete scritto molte volte Ozen, però si legge Ozen, cioè vuol dire la chiara luce. Questa chiara luce che pervade tutto l'universo è la luce alla quale noi dobbiamo assimilarci. Cioè, praticamente dobbiamo nient'altro che fare che unirci a questa luce senza che ci sia nessun tipo di miscelazione, nemmeno lontana, dell'oscurità che noi portiamo con noi, degli oscuramenti che noi portiamo con noi, delle maculazioni, vedete tutti i termini che vuol dire unione di buio, no? Unione di buio, in tibetano si dice Nyomon, in sanscrito Klesa, ma sono tutti termini che vogliono dire luce, che vogliono dire, scusate, buio, da non confondere appunto con la luce. noi dobbiamo assimilarci con quella luce, tenendo la mente pura, la mente pura. Ma cosa vuol dire la mente pura? Non vuol dire la mente che non guarda le ragazze, voglio dire, oppure che non fa i compiti per bene. No, vuol dire, in sanscrito pura, vuol dire originaria. Si sente spesso nel buddismo fondamentale, no? Originaria. Cosa vuol dire originaria? Cioè che è come quello che c'era all'inizio, quello che c'era all'inizio, quello che appunto il succo del sud del cuore definisce increato, increato, cioè quello che c'è sempre stato. La luce fondamentale che è sempre esistita dal momento che è esistito questo, questo universo, che non è altro che la replica di miliardi, di milioni di altri universi possibili in un cosmo infinito, infinito. Dovunque i fisici quantici vanno a, a parare, dicono sempre che qualunque universo si voglia cercare, in qualunque universo noi vogliamo andare a finire, in qualunque situazione ci troveremo, noi troveremo sempre una luce fondamentale che sottende tutti questi universi, che sta al di sopra di essi e sta al di sotto di essi, ma che è la caratteristica di essi, che è una luce di colore biancastro, la definiscono, con tonalità verso il verdastro, che appunto come i maestri tibetani definiscono intanto che è la chiara luce. Questa è la luce di tutti gli universi possibili, di tutti i mondi possibili, e non esiste solo il nostro mondo naturalmente, è in un cosmo infinito, dove appunto questa luce va oltre l'universo nostro, cioè oltre la, la proiezione mentale nostra, in fin dei conti il nostro piccolo ristretto e ottuso modo di guardare le cose, invece nell'apertura mentale più grande che attraverso la meditazione, la pratica e la preghiera noi possiamo ottenere, noi possiamo andare oltre l'orizzonte mentale, e andando oltre questo orizzonte mentale possiamo andare anche oltre l'orizzonte fisico di questo universo, e sì, allora possiamo penetrare in questa luce pura che costituisce il cosmo, il cosmo, il cosmo, che però è qualcosa di diverso dell'universo che noi conosciamo, perché lì invece le cose sono tutte in ordine. È la terra pura del Buddha, voglio dire. Questa di adesso è piena di disordine e di maculazioni, tant'è vero che cosmo nell'antico greco appunto significa mettere ordine, mettere ordine, no? Quando magari sei piena di lunghe, il cosmetico che in qualche modo ti mette in ordine, capito? Quello significa cosmetico, cioè ti mette in ordine. Sembra incredibile, ma questa concezione era già la concezione che aveva, probabilmente legata al passaggio della via della seta e dei mercanti che arrivavano, delle persone che arrivavano, anche il grande matematico greco Pitagora, anche il grande matematico greco Pitagora, che aveva appunto questa concezione dei molteplici universi, dei multiversi e del cosmo. Ora, naturalmente, questa luce è infinita, perché tutto questo cosmo ovviamente è infinito, dovunque guardiamo, mentre noi siamo ristretti in questo piccolo spazio e ogni giorno constatiamo vita e morte, dolore, disperazione, angosce di ogni tipo, però noi ci espandiamo a una velocità che è inconcepibile, inconcepibile. Voi non so se siete mai andati in aereo, voglio dire, ma nel momento che voi potete verificare quanto questo aereo cammina, quanto questo aereo corre, e voi state avvicinandovi all'aeroporto da un po' distante, e questo andiamo a 400 km l'ora, 440, e se siamo in pieno volo a 12.000 metri per i voli transoceanici, non superiamo i 1.000-1.100 km negli aerei più potenti. Noi ci spostiamo a 2 milioni di chilometri l'ora, una velocità inconcepibile, inconcepibile, non è possibile nemmeno lontanamente concepire questa velocità. Io quando ero piccolo e viaggiavo sui treni a vapore, ecco, poi adesso viaggio sul TGV, ma questo TGV quando va ultra veloce va in certi tratti a 330 km l'ora. Ma pensate voi, 2 milioni di km l'ora, e pensate voi da quanto tempo si verifica questo? Da più, soltanto per il nostro universo, che è una piccolissima parte del tutto, da più di 13 miliardi e 700 milioni di anni. Voi moltiplicate questa cifra, le 2 milioni, per ore, per giorni, voi vedete che è una cosa incommensurabile, immisurabile. Almeno un matematico bravissimo ci riuscirebbe. Tutti gli zeri non riempirebbero tutti i come si chiama? Ma che bisogna dire? Nemmeno dire tutte le pagine, non è impossibile nemmeno pensare. Perciò abbiamo una idea di questa luce molto limitata, che è questa luce che ci colpisce, che è questa luce che è solo la luce visibile, che non è la chiara luce, chiaramente. La chiara luce, voglio dire, non è visibile con i nostri occhi. Noi vediamo una piccolissima parte della luce, chi la vede. Questa luce però è un frame, come vi dissi tante volte, di una pellicola di 3200 km. Ed è proprio un solo fotogramma. Tutto l'altro è una luce infinita che noi possiamo vedere soltanto con mezzi doni, cioè per dire, mettiamo telescopi a raggi infrarossi, per dire, no? Tutti avere strumenti che devono andare in gamma, che è tutto luce quella, però la luce, la chiara luce è ben altro che quello, è ben altro che quello, perché la chiara luce nasce in un sistema quantico dove non è assolutamente pensabile di vedere cose come le vediamo noi. Noi non abbiamo una vera idea della luce. La luce intanto è qualcosa di immediato. La nostra luce, che è una luce banale in confronto della chiara luce, viaggia a 300.000 km al secondo, vale a dire che tutto quello che noi vediamo è istantaneo. Noi vediamo le cose e non ci rendiamo nemmeno conto. Noi osserviamo adesso le stelle e sembra che vediamo veramente lo spettacolo delle stelle. Non vediamo assolutamente quello spettacolo. Molte di quelle stelle non ci sono più, sono morte, sono esplose, sono chissà dove sono finite chissà dove. Molti sono milioni e milioni di anni luce, non è possibile nemmeno. La galassia di Andromeda dista più di 2 milioni di anni luce da noi, e la vediamo, l'unica che osserviamo a occhio nudo, in un'espansione tremenda. Ora, tutto questo, voglio dire, non dà manco un'idea fondamentale della chiara luce. Però abbiamo uno strumento che ci è stato fornito, io non so da chi né come, voglio dire, ma ripeto, corrisponde a quello che tutte le filosofie, le religioni affermano, e non saranno stati tutti dei visionari, voglio dire, che il nostro obiettivo fondamentale è non confonderci con questo mondo, cioè non fonderci con la materia della quale siamo fatti, ma liberarci dalla nostra natura materiale e naturalmente perseguire un obiettivo ben oltre la nostra natura materiale. E questo si può fare con l'unico strumento che abbiamo, ripeto, non sappiamo né come né quando ci è stato fatto, sarebbe una disquisizione terribile, voglio dire, su questo argomento, perché tutti hanno opinioni diverse, ma questo strumento si chiama la mente. Cioè noi attraverso la mente riusciamo a concepire certamente un barlume della chiara luce, però qualche cosa che comunque ci permetterà poi di assimilarci alla chiara luce senza avere paura di quello che accade. Perché tutti i fenomeni che accadranno, voglio dire, prima saranno fenomeni terribili e ancora dopo, quando prima di riconoscere la chiara luce, ci saranno tante altre luci che non sono una chiara luce, tutte altre cose che sono terribili. Non tutta la luce è buona, voglio dire, ripeto, c'è luce buona e luce cattiva, però quello che ha la luce di caratteristico, anche la nostra luce, ecco, quello che ha sempre colpito, è che sono particelle, anche quella che noi vediamo, questa luce qua, insomma, tutto, sono particelle che si chiamano massless, cioè senza massa. Capito? Non ce ne sono tante, ce ne sono poche. C'è una particella che poi dà, fornisce la massa a tutte le altre, quindi che il bosone di X, ma non ha nessun tipo di interferenza con i fotoni, i quali hanno di per sé, non hanno mai, se la cavano perfettamente. E hanno appunto quello che più mi interessa, sta a venire, una doppia natura, una natura corpuscolare e una natura ondulatoria. Questo non sono discorsi tanto tecnici, quanto per capire che è l'unica via alla luce che permette di uscire da questo mondo. Perché appunto attraverso la natura ondulatoria possiamo decidere se stare in questo mondo o allontanarci da questo mondo. Perché alla fine noi siamo fatti di luce. Di luce. Quando mia madre da piccolo diceva è la nostra madre terra, no? E gli antichi dicevano, non so, il nostro padre sole. Tutte bugie. Quelli non sono né nostro padre né nostra madre. Sono dei falsi genitori che ci hanno adottato, ma la nostra madre è morta circa 8 miliardi di anni fa in un'esplosione terrificante, era una stella meravigliosa, bellissima, giunta al termine della sua esistenza, la quale è collassata su se stessa nel giro di pochi secondi, perché non riusciva a reggere il rapporto tra forza di espansione e la forza di gravità. Alla fine vince sempre la forza di gravità con tutti, e fu lasciata se stessa ed esplosa, gettando tutti le sue componenti nello spazio infinito, in cui ancora la gravità li ha riaggregati, formando quello che voi sapete, il nostro sistema solare, il nostro pianeta, il nostro pianeta, i nostri predecessori, e poi finalmente noi. Ma siamo nient'altro che composti dagli atomi di quella nostra madre antica. Forse ne abbiamo avuto più di una, molti dicono che ne abbiamo avuto anche due, tre, che poi si sono unite fra loro, ma una c'è più che sufficiente, vista la sua spaventosa potenza e grandezza. E quando avete un anello d'oro, tenetevelo ben caro, perché quello è stato prodotto 8 miliardi di anni fa in un'esplosione della nostra antica madre. E alcuni di noi hanno degli oggetti d'oro, no? Ma può sembrare incredibile, ma noi siamo fatti di polvere d'oro, ne abbiamo pochissimo, intendiamoci, però abbiamo dentro il nostro corpo ancora quell'oro. E ci serve ancora per alcune reazioni fondamentali, anche l'argento, per dire abbiamo, no? Abbiamo tantissime altre cose. Allora, questo corpo che noi abbiamo formato, voglio dire, in qualche modo è il nostro hardware, diciamo, il nostro hardware, cioè la nostra parte solida. Dopodiché però abbiamo un'altra parte molto importante, che è la più importante di tutte, che è la mente, che è unita al corpo attraverso un'interfaccia, cioè come quando avete il computer davanti, mica vedete il programma, c'è un'interfaccia che dice software e hardware. Ecco, la nostra mente è il software di tutto il sistema, però ha la capacità di, se noi applichiamo bene le nostre dottrina, di intervenire a livello dell'interfaccia, separando temporaneamente il software dall'hardware, convergendo perfettamente questo software e restituendo a questo software la sua natura originaria, che permetterà appunto a questo software, cioè alla nostra mente, di assimilarsi con la luce, perché quella è pura energia, è la chiara luce, chiaramente, tutto l'altro che esiste è pura energia. È vero che quello che è materia è energia, secondo l'equazione fondamentale, però non solo l'energia è una forma pura di materia, è solo l'energia in certi suoi aspetti e senza massa. Va bene? L'altra invece è sempre legata alla massa, infatti siamo degli esseri pesanti, tra virgolette, perché massa quello vuol dire. Fondamentalmente perciò la prima cosa da fare è, attraverso gli esercizi tantrici, di rendere la nostra mente un qualche cosa di distinto dal corpo, anche se essa vive temporaneamente con noi e noi la trasportiamo con noi, noi siamo, la mente nostra ha come residenza temporanea il nostro corpo e subisce i dati, i sistemi ai quali è collegata, purtroppo tutte le difficoltà, però non è la stessa cosa. Ci sono momenti che possiamo liberarla completamente, e possiamo farlo, ripeto, soltanto in quattro condizioni. Ripeto ancora, quando non osserviamo, quando non misuriamo, quando non siamo pregiudiziali, non facciamo niente pregiudiziale, quando non dividiamo. Queste sono le quattro qualità per cui possiamo raggiungere quel mondo quantico nel quale la nostra mente ha potenzialità infinite. Naturalmente bisogna stare attenti a non credere che questo possa essere un viaggio astrale, una stupidaggine così, che io mi invento un mondo che non esiste. No, noi dobbiamo stare sempre attenti di non abbandonare la razionalità. Noi dobbiamo sospendere la razionalità, non abbandonarla, perché noi comunque, quando viviamo sempre in questo corpo, dobbiamo ritornare. E senza la razionalità diventa un'assurdità tutto questo che noi concepiamo e vediamo. Perciò non dobbiamo abbandonare la razionalità, dobbiamo semplicemente sospenderla senza precipitare nello suo opposto, cioè la razionalità, ma restare appunto in quello che si chiama stato limite, questo è il famoso tartu in tibetano, no? Cioè lo stato nel quale la mente può portarsi a livelli tali per cui raggiungere quello che si chiama lo stato nirvanico, diciamo, lo stato, diciamo, chiamiamolo così, estatico. Lo stato nirvanico è qualcosa ancora più dello stato estatico, e poi attraverso appunto la profonda assimilazione con la luce raggiungere appunto quello che si chiama l'illuminazione. E che cos'è l'illuminazione? È nient'altro che essere la luce. Uno non può essere mica illuminato, mica è un faro. L'illuminazione che illumina un corpo e poi se ne va dov'è. No, l'illuminazione è essere la stessa natura della luce, dove le cose sono come sono e non sono quello che se ne pensa, dove le cose non sono legate ai nostri preconcetti, pregiudizi, condizionamenti, specializzazioni e paradigmi, ma solo appunto lo stato quantico fondamentale dove esiste ogni probabilità e ogni possibilità, tenendo conto che per far questo dobbiamo capire che un giorno, presto o tardi, dobbiamo lasciare questo corpo qui. Cioè non è possibile fare questa operazione essendo vivi. Si può cominciare ad essere illuminati essendo vivi, ma soltanto abbandonando il corpo umano si può raggiungere questo stato completo. Però fondamentalmente quello che conta per noi non è tanto dire abbiamo raggiunto quello, tanto quando l'avessimo raggiunto, se mai lo raggiungeremo, non potremo certo essere qui a raccontarlo, voglio dire, quanto attraverso tutte le trasformazioni, si chiamano tantriche, cioè la trasformazione della mente, ottenere già in questo mondo quello che si chiama in tibetano trepu, cioè il frutto, cioè praticamente ottenere la fruizione attraverso le tecniche che vedremo di farci insegnare da un grande maestro di questa dottrina, che è lo Dzogchen, cioè appunto la fase, la parte più nobile di tutta la dottrina, nel quale appunto noi ancora in questo mondo noi riusciamo a capire l'essenza delle cose, abbandonare la vacuità e la futilità del tutto per raggiungere il vuoto, che non è quello che è appunto il vacuum nel senso una qualità che sembra il nulla, no, ma il vuoto non è il nulla, il vuoto è una struttura potenziale dello stato quantico, cioè qualche cosa di diverso, è la possibilità che la mente ha giunta a un livello di, si chiama raffinatezza mentale, che si può ottenere soltanto facendo perdere la mente tutte quelle qualità che acquisisce voi secondo alcuni nella vita precedente, voi in questa stessa vita o altro. Resta il fatto che noi dobbiamo abbandonare tutte le maculazioni che ci vengono dati per debiti karmici o per averli noi acquisiti in questo mondo, calcolando che niente si può acquisire senza due qualità fondamentali: riuscire a eliminare tutti gli attaccamenti, che non vuol dire abbandonare tutti gli affetti, gli amori, le tenerezze o altro, ma vuol dire semplicemente liberarsi degli attaccamenti ansiosi e morbosi, cioè accettare le cose per come sono, quello che appunto quasi sempre non riusciamo a fare, cioè riteniamo i figli una parte allungata della nostra mano e riteniamo il nostro partner, la nostra partner, come se fosse un nostro possedimento, un nostro possesso, con conseguenze disastrose. Ma questo attaccamento non è certamente il clesa fondamentale, ma è appunto una conseguenza dell'ignoranza, cioè della impossibilità di conoscere la vera natura delle cose e dei fenomeni. Ma naturalmente dei fenomeni e le cose non si conoscono per la loro natura vera, perché siamo in un mondo condizionato, appunto condizionato da quello che ci hanno insegnato, dalle idee che abbiamo, dei preconcetti, bla 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 e tutto il resto, per cui a un certo punto siamo continuamente in questo ciclo sansarico in cui ripetiamo sempre gli stessi errori, diciamo sempre le stesse banalità, facciamo sempre gli stessi percorsi mentali e circolari, senza via d'uscita, senza usare un percorso lineare. E questo è possibile farlo se attraverso l'esercizio fondamentale, che appunto consiste nella visualizzazione del corpo sottile, noi non abbandoniamo l'idea che possono esistere delle essenze, cioè abbandoniamo insomma il concetto di Atman, cioè quel concetto in cui crediamo che esista un io, che esista un'anima, che esista qualche cosa di proprio definito, e che noi siamo una bella isola in mezzo all'oceano, in mezzo a tante isole. Invece noi siamo semplicemente una goccia d'acqua che adesso è nel mare, ma fra poco evaporerà, ritornerà ad essere una nube, e i venti la trasporteranno sull'Himalaya, lì si trasformerà in pioggia o in neve, cadrà al suolo, questa neve si scioglierà, formerà dei fiumi, i fiumi ritorneranno al mare, in un ciclo continuo, sin quando appunto ci saranno cieli e terre che lo sosterranno. Se non accettiamo la nostra vera natura, cioè che siamo quello, e che però possiamo trovare in quello la ragione d'essere, abbandonando tutte attraverso attraverso l'abolizione dell'ignoranza, cioè vuol dire attraverso la conoscenza, e massimamente la conoscenza superiore, di acquisire una diversa visione delle cose, un diverso atteggiamento mentale nei confronti delle cose, non potremo mai arrivare a un orizzonte mentale diverso. A questo punto dobbiamo fare gli esercizi di base per studiare, avere conoscenza di come sono, come è la natura delle cose, abbandonare perciò l'ignoranza, abbandonare gli attaccamenti, e da questo naturalmente deriverà per conseguenza che la rabbia, l'odio, la paura, l'invidia e tutto il bla 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 che ne segue ovviamente cesserà come d'incanto, perché non avrà ragione d'essere in un sistema completamente diverso. Liberati di questo sciarpame, possiamo naturalmente procedere in un itinerario mentale molto diverso. E purtroppo, o meglio, a seconda dei punti di vista, per conoscere la chiara luce dobbiamo in qualche modo vivere anticipatamente la nostra morte, che esiste perché esiste la vita, e la vita esiste perché esiste la morte. Lo so che in un concetto come il nostro, come siamo stati educati noi, è molto difficile convincersi di questa cosa, ma tutti noi siamo qui in vita perché migliaia e migliaia di cose che abbiamo mangiato sono morte. Rendiamocene conto. Tutto quello che noi mangiamo muore o è morto nel momento che noi lo mangiamo, o morirà mentre lo mangiamo. Parlo perfino della verdura, della frutta o altro. Perciò diciamo, la nostra vita è vita solo perché esiste la morte, e quando noi moriremo, attraverso tutto un complesso sistema di trasformazione, la nostra morte darà origine a tanti altri esseri. Tutti i nostri atomi non verranno dispersi. Perciò bisogna intanto accettare questo fatto, che bisogna comunque prendere atto che noi dobbiamo morire. Non fare la solita cosa, trasformare questo in un senso depressivo, ricordati fratello che devi morire, come dicono i trappisti incontrandosi uno con l'altro, e poi con un senso di tristezza o di disperazione. No, noi dobbiamo prendere atto che le cose sono così, tatagata, cioè le cose così è fatto, cioè non è possibile cambiare una cosa, cioè è inutile che io pensi di vedere col naso o di odorare con la lingua, cioè sono cose fuori contesto, non esistono. Per cui fondamentalmente dobbiamo accettare questo fatto. Certo, poi uno, magari per come siamo stati educati, può sperare che naturalmente potremmo essere eterni. Voi dite chiaramente, voi potete capire che nessuno di noi può essere eterno. Possiamo sperare di vivere tanto a lungo, noi dobbiamo affrontare questa esperienza. E solamente affrontando questa esperienza e conoscendo, attraverso il grande lavoro che i nostri maestri hanno fatto in passato, le grandi rivelazioni che hanno avuto, è possibile, diciamo, non avere paura di questa cosa, che è un fenomeno naturale, è un fenomeno che deve accadere contemporaneamente. Qui ci sono anche giovani, voglio dire, ma altri non sono giovani, e naturalmente abbiamo visto morire i nostri genitori, voglio dire. La morte è un fatto che è presente. Io stanotte, per dire, a causa dei farmaci sono stato male, avevo mi sentivo la testa che mi girava fortemente, ho acceso la televisione e ho visto che 20 o 28 bambini sono morti perché sono finiti nell'aria per un tornado tremendo, chissà dove sono in questo momento. Ecco, e ho detto, ma che cos'è questa mia cosa in confronto di questo? Non è nulla, cioè è una visione ristretta delle cose, una visione ottusa delle cose. E improvvisamente questo fenomeno è cessato. Perché troppo era ottusamente legato a quello che io provavo, che è un'esperienza che noi abbiamo di quello che ci accade. Ma questa esperienza può essere mutata se noi improvvisamente allarghiamo l'orizzonte e vediamo le cose così come sono e accettiamo massimamente le cose come sono. Mi ricordo che un giorno il vecchio Papa, o il Papa Emerito, diciamo Ratzinger, ha fatto un elogio del buddismo. perché dice che i buddisti prendono atto delle cose come sono e trasformano la loro mente in confronto di queste cose. Non è che voglio trasformare solo le cose, che talvolta non sono è possibile che siano trasformate, ma voglio trasformare la mente in confronto di queste cose. L'ha detto anche lui, che voi sapete, proprio non era uno che avesse delle estreme simpatie per altre filosofie. Però, ripeto, una dottrina che prende atto di quello che esiste in questo mondo, prende atto della realtà apparente di questo mondo e la considera illusoria perché è legata a ciò che noi pensiamo, noi soffriamo, non per la realtà, ma per l'idea che abbiamo di questa realtà. Cambiando questa idea, cambiando questo pensiero, molta di questa realtà, come voi sapete, può mutare. Ma dopo c'è un passo successivo, quello di capire che il nostro destino non può essere in questo mondo. Non siamo destinati comunque a restare in questo mondo. Io sono rimasto impressionato perché abbiamo una piccola tomba, diciamo, di famiglia, e ho aperto insieme a quelli incaricati la tomba dove era sepolto mio bisnonno. Non c'era nulla, c'era polvere, non si trovava nulla, polvere. Eppure c'era un daguerrotipo, no? Una specie di fotografia come si usava allora, che mio bisnonno era del 1847. Capito? Non c'era nulla, non siamo destinati a stare qui. Allora, se non siamo destinati a stare qui, almeno, non vi dico di credere al buddismo, ma almeno di credere a Antoine de Lavoisier, su cui postulato si fonda tutta la fisica moderna. In natura nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma. Perciò, o ammettiamo per assurdo che la mente non sia natura, ma mi sembra assurdo solo pensare, ma allora se la mente è natura, la mente non si crea, non si distrugge e si trasforma. Il nostro compito è di trasformare questa mente, attraverso il lavoro che stiamo facendo, cioè il lavoro mentale, in qualche cosa di molto diverso, per superare quello che si chiama il principio entropico, capito? Cioè il principio dell'entropia è quello appunto per cui tutte le cose degradano verso stati inferiori. Questo è vero praticamente sempre, eccetto per alcuni sistemi complessi e per certe parti di questi sistemi complessi, e noi tali siamo. Per cui è possibile prendere la mente anziché portarla a degradarsi sempre di più, praticamente, se vogliamo usare un termine molto inesatto ma molto facilmente capibile, sollevarla sempre di più, innalzarla sempre di più. E a quel punto la mente, da cui natura, secondo la nostra dottrina, ma ormai l'ho letto anche in testi di neuroscienze, di natura luminosa, lo sanno tutti, noi lo usiamo quotidianamente, ma appena fai il tuo argomento ti guardano come se fossi un alieno. Io non sono un alieno. Ma un alieno è un alieno. Quando dice mi sono chiarito le idee, mi sono chiaro, e adesso mi trovo in un momento di oscurità, un momento di buio, non vedo la luce. Cioè, tutti noi usiamo, quando vogliamo dire qualche cosa che vogliamo chiarire a noi stessi, no? Chiarire appunto è la parola più ovvia, no? Vuol dire fare luce. Tutti quegli stati invece che sono abituati, no? A qualche cosa, a segnare qualche cosa che va male, sono tutti dell'uomo nero, capito, del buio, tutte le cose che si temono praticamente. Ecco, noi abbiamo la possibilità di avere, di sollevare il livello, raffinare, si dice in termini tecnico, la natura di questa mente luminosa, per rendere questa mente il più vicino possibile alla chiara luce. Ma per far questo, oltre che fare il lavoro quotidiano di meditazione, di visualizzazione, bisogna sapere cosa ci aspetta. Adesso ho fatto la prima parte, voglio dire, prenderemo qualche tempo in più nelle prossime due settimane. Io ho fatto la prima parte in cui appunto avviene la dissoluzione della terra nell'acqua, dell'acqua nel fuoco nell'aria e nell'aria nell'etere, nello spazio. E da quel momento in poi è che noi cominciamo a venire a conoscenza, dopo alcuni fenomeni allucinatori, della chiara luce fondamentale, appunto di quella luce bianca di base che costituisce l'essenza di tutti gli universi possibili. E noi vedremo come è possibile, con un esercizio non facile, ma ripetuto continuamente, assimilarci a quella luce. Ma quello che più conta, e concludo, è proprio questo, cioè che facendo questo noi otteniamo già in questa vita quella qualità di illuminazione, quella qualità di vedere le cose come sono, quella qualità di conoscenza superiore, quella qualità di onniscienza, che non vuol dire sapere tutto, ma sapere tutto com'è, non lasciarsi ingannare, in poche parole, da quello che non sono i nostri sensi, che sono punitori primari e non sono ingannevoli in sé, quanto dall'interpretazione che di essi dà una mente ordinaria, quale quella che abbiamo quando non è stata raffinata dalla suprema luce del Dharma, che appunto è nient'altro che vedere le cose come sono. E concludo proprio con questo: Dharma non significa altro in sanscrito che due puntini, due particelle virtuali che si uniscono in continuazione l'una all'altra per dare apparentemente tutto quello che noi vediamo. Questo mondo illusorio, che voi vedete apparentemente me, sembro solido, è tutto in un certo modo, non sono affatto come voi mi vedete, sono come voi mi state immaginando. Mi vedete tutto pieno, se mi toccate in ogni parte sembro pieno, e se mi trasformassi per magia in un nucleo atomico, fosse un solo nucleo atomico, il mio primo elettrone correrebbe ad un istante. Tra me e il mio elettrone ci sarebbero 100 km. Fatti in proporzione, sono quasi tutto vuoto. Non sono assolutamente pieno. Fatelo spiegare in termini semplici da qualunque fisico e vi dirà che io perfettamente sto dicendo la verità. Ciò però, ripeto, non bisogna abbandonare comunque la ragione mentre si è in questo mondo. Bisogna, quando si fa l'esercizio, solo sospendere la ragione. Perché, ripeto, sono allievo del mio venerato maestro, il Lama Lobsang Nungyup, però sono anche allievo del professore Immanuele Kant. E perciò ho letto molto attentamente i suoi prolegomeni all'unipossibile metafisica scambiata erroneamente come scienza. Ecco, sto ai fatti e cerco di interpretarli correttamente, ma per interpretarli correttamente bisogna, ripeto, come ultimo cosa che ripeto voglio ribadire, vedere le cose come, cioè non osservandole in maniera critica, appunto, misurandole, non essere pregiudiziali in confronto dell'esperienza che ci viene e non dividere nulla, cioè fare un'esperienza con cuore puro. Solo aprendo il cuore, la mente del cuore, noi potremo riuscire ad avere un futuro per noi e per quelli che ci seguiranno molto più luminoso di questo triste mondo nel quale noi viviamo. Domande?
Su Kant. Qualche cosa dice su Kant, di sé,
di sì.
Sul filosofo, sul nome di Kant.
Non è il momento della nostra lezione. Il professore Immanuel Kant è una suprema autorità nel campo della scienza e della matematica e della filosofia e della fisica, e è nato in, una, in, in un posto che allora era la Prussia orientale, poi è stato preso dai polacchi, poi adesso è un enclave dell'Unione Sovietica, un posto che si chiama Königsberg. Però lui ha insegnato molto in un posto che io conosco, dove sono stato tanto, ho visto dove lui insegnava, dove lui passava, si chiama Heidelberg, Heidelberg è un posto della Germania, diciamo distante circa un'ora e mezzo da Francoforte. E il professore Kant era un pignolo e preciso personaggio, quando passava in un posto dove adesso c'è un panificio, diceva che devono essere le 10 perché in questo momento il professore sta andando a fare lezione. Il professore Kant è uno che ha fatto la prima valida teoria sulla formazione del sistema solare nel 1775, mica roba di nulla, cioè era ancora oggi questa teoria risulta validissima. E ha scritto delle importantissime opere, la più importante di tutte è La critica della ragion pura, ma esiste un'altra opera altrettanto importante, ma secondo me è meno importante, che è appunto La critica della ragion pratica, e poi ci sono tante opere minori. Lui consiglia sempre di non abbandonare la ragione. Lui, diciamo, se possiamo dire un uomo di quella grande levatura, odiava due cose. Un certo tipo di musica che non accettava nemmeno lontanamente, e poi viene criticato molto dai musicisti per questo motivo, e poi criticava fortemente la metafisica, cioè tutto quello che riguarda il sovrasensibile, praticamente tutto quello che va al di là dell'esperienza. E perché lui temeva molto che persone condizionabili potessero percorrere vie della mente senza che questa mente fosse orientata in maniera corretta dalla propria preparazione, dalla propria meditazione, dalla propria atteggiamento. Per cui è famosissimo nella critica della ragione pura il suo esempio, che dice che la mente produce un'efficace visione della realtà quando si mantiene nell'ambito dell'esperienza. Quando, diciamo, supera l'esperienza e va nel sovrasensibile, cioè passa dal piano logico al piano ontologico per il piano metafisico, cioè tipo l'anima, Dio, gli angeli o altro, dice che su questo non può essere assolutamente contrastata, perché ovviamente non può essere contraddetta dall'esperienza, dice lui. Ma dice ancora la critica della ragion pura: colui che costruisce un mondo così costruisce solo castelli di carta. Ricorda la colomba che nel cambio di un libero volo trova davanti a sé l'attrito dell'aria che la contrasta e dice: ahimè, tapina, quanto volerei meglio se non ci fosse l'attrito. E non sa che chi le resiste è proprio ciò che la tiene in volo. Perciò diceva lui: non abbandonate la ragione, perché è ciò che vi tiene in volo. Va bene? Il professor Kant non conosceva i monaci tibetani, si sarebbe fatto un'opinione diversa. Il professor Kant dice delle cose molto, molto serie e valide, perché naturalmente dietro ogni religione, ogni filosofia, esiste da parte di uomini la possibilità di ingannare gli altri, capito? Per avere su questa terra dei vantaggi. Perciò bisogna sempre guardare un vero maestro, vuol dire che è quello che naturalmente è disinteressato ed è generoso nel suo modo di essere, nel suo atteggiamento in confronto di un altro, che invece fa una cosa per averne in cambio un beneficio economico o quant'altro, diciamo così. Tutti noi siamo deboli, siamo fragili, abbiamo le nostre difficoltà, ma appunto quello è la caratteristica che distingue fra le due cose, una sorta di spartiacque. Che ne sono?
21:33.
Vabbè, avremo 3 giorni quasi di meditazione, perciò non mi sento troppo colpevole stasera. Altre domande, se no.
Una domanda.
La voce in quarta, per favore, perché se allora, si fa il processo non è una persona.
A proposito della luce, nella Genesi ebraica, però, non in quella. No, ebraica perché
l'unica
è meno specificata più che quella papa degli italiani, ecco, la sì. Vita ebraica c'è scritto luce fu. Giù a piedi pagina c'è una postilla che dice naturalmente qui non si intende la luce del sole ma la sostanza della luce, però è giusto così, ma non c'è stato mai insegnato, mai detto com'è questa sostanza.
Allora, intanto la luce non è sempre stata, non è sempre stata, perché in questo universo, perché noi siamo, quando arriviamo, noi abbiamo, io ho letto migliaia di libri, ma ho una conoscenza limitatissima e non va nemmeno lontano da Sassari, ma se voi andate oltre questo universo. Il problema fondamentale è che noi stiamo parlando, nella migliore ipotesi, di questo universo. Allora, in questo universo la luce è data semplicemente da un atomo, di un elemento a due atomi che si chiama elio. Solo quello garantisce la luce. Prima di lui, luce non c'era. È stato possibile formare luce solo quando si è formato questo elio. Perciò quella luce, chiunque abbia fatto questa luce, non la può aver fatta subito. Quando immaginate voi, vedete la presentazione del Big Bang e compagnia bella, no? Una sorta di esplosione di luce da tutte le parti, fuochi d'artificio incredibili. Tutte bugie. Perché quell'idrogeno, luce non ne fa nemmeno un briciolo. C'è bisogno dell'elio, dell'unione di una molecola di idrogeno per formare l'elio. E questo è stato possibile abbastanza dopo, non tanto tempo dopo, voglio dire, solo 200 milioni di anni, voglio dire, per un universo, diciamo, come il nostro, non è che fosse neonato un altro universo, no. Però solo allora è nata la luce, ma non di quella luce noi parliamo. Quella luce è la luce visibile, quella che possiamo adesso uscendo fuori vedere. Cioè siamo in un momento che già possiamo cominciare a vedere alcune formazioni, alcuni asterismi tipici di questo periodo. Fra poco vedremo le preghiere, di per dire, no? Adesso diciamo, vediamo sempre quello che apparentemente sembra un tutt'uno, invece sono stelle lontanissime, quello che chiamiamo il piccolo Carro, il grande Carro, no? Guardiamo verso la costellazione del Carro Maggiore, per dire. La nostra stella più vicina fa parte di quella costellazione che chiama la Proxima Centauri, dista 4,3 anni luce, ma un'altra stella di quella stessa costellazione è 16.000 anni luce, una cosa spaventosamente diversa. Allora quella luce che vediamo non è, ripeto, la chiara luce, è la luce di questo universo. Questa, diciamo, in qualche modo rassomiglia, è diciamo una, pare la chiara luce come la luna vista su uno specchio d'acqua è uguale alla luna che noi vediamo in cielo. Ovviamente anche quella è la luna, vero? Ma è un riflesso lontanissimo, niente, però diciamo in qualche modo la rispecchia. Ecco, quella luce delle stelle è quello, la luce che abbiamo quando noi vediamo questo sole, è artificiale, non è il sole nostro, non è giallo, no? Lo vediamo per ragioni di frazione, ragioni di rarefazione dell'aria, dei pulviscoli che ci sono. Il sole non è tanto che una delle tantissime stelle che esiste in questo universo, sono più stelle in cielo, dicono gli astronomi, più che pianeti di sabbia in questa terra, per cui questo sole è sempre di luce bianca, come quelle stelle che noi vediamo, solo che essendo più vicino, avendo questa diffrazione, non potrebbe essere sempre così. Come vediamo il cielo blu, e invece nessuno dei nostri gas del nostro mondo è blu, no? Solo che a causa della diffrazione della luce solare questa viene filtrata in maniera diversa e appunto il colore blu viene molto meno filtrato degli altri, perciò fa questo cielo che ci piace tanto, meraviglioso. Ma quella luce di cui parla appunto quella Genesi è una costruzione fatta da diciamo un popolo tipo quello ebraico che si trovava in quel momento a Babilonia, che diciamo stiamo parlando comunque di un'epoca che descrive fatti accaduti, stabilisce per dire un tempo delle generazioni in 4449, cioè una vera follia, e negli anni che sono passati da allora in 5000 anni, capito? Considerate che c'è tra noi, tra l'uomo sapiens, quello che cominciava a gestire il fuoco per lavoro, cominciava a lavorare degli utensili, eccetera, tra noi e lui ci sono 5000 nonne. Perciò, cosa volete che sia? Cioè, sono 2 milioni di anni. Per cui questa Genesi è un racconto, diciamo così, fatto per un popolo in esilio che voleva mantenere la sua lingua, voleva mantenere le sue credenze e compagnia bella. Però ecco, quella luce è anche descritta lì, non è la luce delle stelle, è la luce fondamentale, cioè la chiara luce fondamentale. Poi ognuno la guarda come vuole, poi tutti, anche loro, non è che avessero inizialmente un solo Dio, ce ne vogliono propinare così, ma non è affatto vero, è una bugia delle più grandi che esistano. Loro avevano, come descrive anche nel capitolo legato alle 12 tavole, quando scende, trova tanti dei, no? C'era un'infinità di dei. L'idea monoteista non venne assolutamente agli ebrei, ma è un'idea che nasce con un faraone egiziano che si chiamava Akhenaton, il cui nome che ha cambiato la nostra esistenza, voglio dire, perché lui credeva appunto che i vecchi dei non esistessero. E lui aveva chiamato i nomi tutti dei suoi figli che avevano come riferimento Dio Ammon, no? L'aveva chiamato Inaton, per cui ad esempio la principessa Bachetamon l'aveva chiamata Bachetamon, per esempio, capito? E questo Aton è il Dio del Sole, che rappresenta la luce pura che ci arriva dall'universo e rappresenta l'unica entità che esiste, un sistema monoteistico, si chiama monoteistico. E quello, quando gli ebrei furono confinati in Egitto, presero questa idea e chiamavano appunto il loro Dio Adonai, la differenza è quella, perché per loro più che la luce, per gli egizi, ricordate la pioggia nel deserto. E così via. Così ad esempio su degli altri, Allah ad esempio, mica è vero che solo un unico Dio è, come per tutti quelli che conoscono questa religione bene, è stato combattuto fortemente il profeta Maometto, perché quando era alla Mecca, lì esistevano tantissimi dei, di cui uno degli dei si chiamava Allah, appunto, e lui dice: no, tutti gli altri sono falsi idoli, Allah è grande, misericordioso, è solo Dio e io sono il suo profeta. Capito? Però il monoteismo è una cosa che viene intorno al 1200-1300 avanti Cristo, per cui tutta quella dottrina serve poi a avere, diciamo, in qualche modo una cognizione di qualche cosa da cui tutto deriva e in cui tutto deve finire. Ma questo qualcosa da cui tutto deriva e tutto deve finire è sempre la luce. L'unica filosofia impersonale, cioè quella che non parla mai di un Dio, voglio dire, di un Dio, ma parla della luce pura solamente, senza classificare niente, è appunto il buddismo. tutte le altre sono legate sempre a un'idea fondamentale di monoteista. Non c'è niente di male, voglio dire, a praticare la propria religione. Noi dobbiamo tutti praticare la nostra religione in un regime di collaborazione e di tolleranza. Se laddove quella religione non viene usata per a scopo di distruggere gli altri, di propinare odio e rancore, di rubare le risorse agli altri, che problemi ci sono? Non vorrei che finissimo come la frase che diceva sempre mio nonno, quando mia madre, che era una grande religiosa, mio nonno diceva, sai, come diceva Malcolm X, prima che arrivassero i preti, noi avevamo le terre e loro la Bibbia. Adesso che sono arrivati loro, noi abbiamo la Bibbia e loro hanno le terre. Mi auguro che Papa Francesco cambi tutte queste cose. Buonanotte.